Delta Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horses, the white of the eyes, and dark within. This is the water, and this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes, and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 140 numero 16 della sesta stagione all'8 marzo 2019, perché l'8 marzo è una giornata speciale? No, è una giornata normalissima, perché sono gli altri 364 giorni che per quelli del Bar Traumfabrik sono importanti.
Che pietà, ragazzi.
Rispetto al mondo femminile.
Non ti incartare.
Non mi incarto.
Oh, sporco cielo.
Ma ricordiamo anche che questa è la trasmissione che ricorda che proprio in questi giorni sono 20 anni che ci ha lasciato il grande maestro. Il grande maestro Stanley Kubrick ieri, non so se
sono circa 5 che ci ha lasciato Harold Ramis, lo sai?
E chi è?
Ma come chi è?
Ma è anche la settimana che ci ha lasciato Luke Perry, quindi che dire?
Vero, vero.
Vai Luke Perry e insegna agli angeli a guardare di traverso, potremmo dire, no?
Come non ricordarlo nella sua battuta, che ragazzina tua madre, ribadisco.
Guarderà gli angeli di traverso. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a guardare, non guardate di traverso quelli che stanno alla cassa, ma chiamate noi che ve lo diciamo. Anzi, ve lo dice Air Director.
Oh, che nel frattempo spegne questa diretta bellissima, che un giorno potrà vedere Smith e rendersi conto di cosa abbiamo fatto alla sua immagine. Già lesa da anni, proprio
io...
forse dalle sue prime esperienze registiche in avanti.
Come disse, come disse Bruno Ganza a Matt Dillon, non ti curar di loro ma guarda e passa.
Mamma mia.
Vabbè, dopo questa, allora sì, ci trovate assolutamente online, anche se questa sera non prometto niente, perché ve l'ho già detto, io a un certo punto, proprio quando meno ve l'aspettate, scomparirò, ma sappiate che troverete video inediti, battute, barzellette, premi, biglietti gratuiti per il Bar Traumfabrik, se vogliono venire gratis.
Certo, anche quello è sempre aperto.
E soprattutto tutto ciò che non potete vedere nella diretta di Radiofonica, che quindi in realtà è praticamente tutto. Quindi collegatevi però anche a Instagram.
E
dove...
anche la serata della grande musica del Bar Traumfabrik.
Assolutamente.
La grande musica del
Bar Traumfabrik.
Non spoileriamo.
Basta
così.
I nostri indirizzi li conoscete, basta che cercate come Bar Traumfabrik e viene fuori di tutto e di più.
Esatto, e di tutto e di più saranno anche gli argomenti della serata. Purtroppo, come ci ha detto il nostro director, per una settimana musica in HD salta, perché ha cose più importanti da fare, ma ovviamente non mancherà il cinema di oggi a 8, dovrebbe esserci anche il nostro professore, ma soprattutto c'è la premiazione dei nostri vincitori, almeno parte dei nostri vincitori, perché due non ci sono, il primo e la prima e il quarto non ci sono, ma ci sono la seconda, cioè Maria Teresa Tanzilli, ciao.
Buonasera.
Benvenuta,
okay.
Teresa.
Grazie.
E Giovanni Mariottini, benvenuto.
Giovanni Mariottini, già vincitore del concorso del Bar Traumfabrik, perché la dicitura completa è questa.
Ah, già ha vinto una volta?
Lo scrive sul
curriculum. Ah, ok, lo scrive. E invece per quanto riguarda il cinema, se no Laszlo Kovacs, che stasera doveva venire ma all'ultimo ci ha dato buca, la SNAI
è data 1-1,
è dato ormai 1-1,
niente, ci rimetti se scommetti.
Parlando di cinema, i film di cui parleremo sono l'attesissimo, anche perché ormai è uscito più di un anno fa, The House That Jack Built, cioè La Casa di Jack di Lars von Trier, che trovate al Postmod in qualche multisala, non sono sicuro, Il Colpevole di Gustav Moller, che sta allo Zenith, e poi recuperiamo Copia Originale, ovvero Will You Ever Forgive Me? Will You Ever Forgive Me?
Can You Ever Forgive Me?
No, Will You Ever Forgive Me?
Garantisco,
Will You Ever Forgive Me? Comunque, è film che è stato candidato agli Oscar e che è stato anche al Cinema Zenith, nonché al Melies, al Sant'Angelo, non c'è più, ma comunque è recuperabile per vie traverse, quindi noi ve ne parliamo.
Can You Ever Forgive Me?
Kenny Ever Forgive.
Come al solito avevo ragione.
Ah, come al solito. Queste sono quelle cose in
cui abbi pazienza, dico no.
Però nel film
avevo ragione, ma
dico no. Io ricordo che lei scrive Will, vabbè, no, no. Sarà l'età, ragazzi, che volete fare. Comunque, gli ospiti li abbiamo salutati, cioè c'è solo Daniele Pampanelli che ha voluto fare questa ostentazione, no, di
ostentazione,
di fastidiosa sicumera. Gli diamo il benvenuto, comunque benvenuto,
benvenuto
Dani.
Benvenuto fastidioso individuo.
Invece a sostituire Laszlo Kovacs c'è il nostro Hans Delbruck, ma il tempo fugge e quindi carissimo Smith, dici come va il botteghino, così poi
andiamo a parlare di quadrini, che è la cosa più importante per chi fa il cinema, altro che l'arte e le fotografie. Allora, è stato un weekend piuttosto, ma è andato un po' malino, pessimi gli incassi di tutti i film usciti, tranne che Dragon Ball Super Broly di Tatsuya Nagamine, che incassa 1.600.000 euro al volo, così babam. Secondo posto, magari per la spinta un po' dell'Oscar che ha vinto, c'è Green Book di Farrell e Peter, che incassa poco più di 1.000.000 e arriva a un totale di 7.300.000.
Grande!
Al terzo posto abbiamo un Domani è un altro giorno di Spada Simone, quello con Giallini e Mastandrea, che avrete sicuramente visto. 706.000 euro incassati nel primo fine settimana in programmazione. Per quanto riguarda il dato parziale della giornata di ieri, senti che bella metrica. Per quanto riguarda il dato parziale della giornata di ieri, bello.
Potrebbe sentire Virgilio, secondo me.
Anche Bruno Ganz.
Anche Bruno Ganz.
Terzo posto per la nuova uscita, Non spostate le mie figlie.
Tra l'altro, Bruno Ganz.
Non spostate.
Prego, prego.
Oh, le dove le mettiamo?
Ospiti. Cioè abbiamo due serie, giusto appunto, guardate. Perfetto, perfetto.
E proprio mentre stavo leggendo,
guarda,
questo
io
film.
Io sono contento quando ci sono i fioriti, perché ho la sicurezza di essere ubriaco, ci vedo sempre dopo.
Fantastico.
Ah, questa è
questa da pelle d'oca.
Poi alla radio funziona tantissimo.
Sì. Non sposate le mie figlie due, proprio nel momento in cui entrano le due figlie.
Sarà un caso.
Sveglia.
La situazione è pazzesca.
Di Philippe de Chaveron, che incassa 40. Chaveron. Che incassa 40.000 euro così, precisi, senza un centesimo di più. Secondo c'è Green Book, che ne incassa 68.000, quindi un pochino di più di Chaveron. Ma al primo posto, ma ce lo aspettavamo più o meno, un'altra nuova uscita, Captain Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck, che incassa 522.000 euro così al volo. Lupus,
sì,
merita?
Proprio al volo voglio dire una cosa, per me, beh, vabbè, io un po' fanboy Marvel, però per me è uno dei Marvel che mi sono piaciuti particolarmente, e vorrei dire una cosa a tutti i dementi dell'alt-right americana che sono andati a boicottarlo in anticipo su Rotten Tomatoes, votandolo male prima che uscisse, perché si sentono intimoriti da un film in cui una donna è estremamente potente. Oggi è la festa della donna. E prima di tutto fatevi delle grosse domande se un personaggio di un film di supereroi mette in dubbio la vostra mascolinità. E poi aggiungiamo anche: il film è bello, succate tutti quanti. Detto questo, io direi che passiamo.
Ma scusa, se sei il candidato premier di Crotone, e rispetto a questo film,
non la so.
Questa
è sottile.
Questa è sottile.
Devo abbassare un po' il livello.
L'ho
alzato un po' troppo.
Ti ricordo, vabbè, dai. Se abbassi il livello inizi a scavare proprio.
Sentite, cominciamo subito con un pezzo frizzante da copia originale, dai, va bene? Allora, da questo film prendiamo un primo pezzo, che è dei Roxy Music, si intitola Same Old Scene. Noi tra pochissimo vi parliamo del film di Lars von Trier, che richiederebbe non uno ma tre blocchi, quindi restate con noi, abbiate pazienza, cercheremo di districarci. Intanto sentite i Roxy Music. Nothing less
the same old scene.
sechste Staffel von Bar Traumfabrik.
Al postmodernissimo, uno dei cinemi più belli del mondo, potete trovare in questi giorni La casa di Jack di Lars von Trier, filmone del maestro danese. Prego, andiamo con una breve sinossi, maestro delle sinossi.
Tra l'altro sarà un caso che stasera parliamo molto di due film danesi. Vabbè, comunque questo è un po' meno danese perché ci sono attori americani, ma insomma, sinossi è complicato, c'è poco da sinossare, nel senso racconta la storia di questo Jack che è un po' una versione, una trasposizione moderna di Jack lo Squartatore, qualcuno ha detto, ma mi sembra un po' stiracchiata la cosa. Si parla di cinque incidenti, sono cinque capitoli che lui definisce incidenti, e sono cinque omicidi di fatto compiuti nel corso di diversi anni da questo serial killer, che anche ingegnere serial killer, una combinazione mortale per chi ha amici ingegneri può confermare, tra l'altro ossessivo compulsivo, anche ossessivo compulsivo, è proprio un cocktail mortale.
Ma penso che tutti gli ingegneri sono in un certo senso serial killer
e ossessivo compulsivo. Questi cinque capitoli più un epilogo che è una catabasi, una discesa agli inferi, sono intervallati da, come era già in Nymphomaniac, da un dialogo a due voci tra lui e un'altra voce che poi si scoprirà più avanti di chi si tratta, che lui chiama Verge dall'inizio, Verge, e un dialogo filosofico che è sul motivo, sul perché dei suoi omicidi, su quello, sul senso e la ragione di ciò che fa lui, ma poi dopo prende un'altra direzione. In realtà è tutta un'occasione, una metafora per parlare di se stesso, perché poi il nostro Lars von Trier sappiamo che insomma è una personcina anche un po' disturbata, anche un po' un filo narcisista, eccetera. Io onestamente, allora, è un film che come sempre, come tutti i film di Lars von Trier, ha fatto parlare, c'è chi lo detesta a priori, polemiche solite, accanto tutti a dire un film raccapricciante. Onestamente, da cosa partiamo? Io partirei dal fatto che anche questa, intanto farei partire il timer che non ho fatto partire,
non importa,
tanto ci abbiamo qualche minuto in più. Partirei dal fatto che in Italia hanno censurato tagliando dei piccoli pezzi in maniera totalmente inutile, direi, perché
io ho detto che hanno tagliato dei tagli, quindi
hanno tagliato dei tagli, bravo. No, nel senso, tutti hanno detto
faceva ridere quella di prima,
no, ti autocidi,
quella di prima faceva ridere
molto, no, di classe, molto di classe.
Ah, ma non lo so,
vabbè, comunque diciamo hanno, io avevo quasi paura di vedere questo film e tutti dicevano c'è Matt Dillon che fa cose efferate. Sì, fa cose efferate, ma nulla che non abbiamo mai visto in un film di Lars von Trier, anzi, o in un film in generale.
Anticristo
era peggio, molto, cioè, peggio, molto più disturbante.
In realtà ormai c'è questa cosa che appena esce un film di Lars von Trier tutti a dire quanto hai sparato alto, quanto hai esagerato. Io onestamente, che poi c'è chi dice ha ripreso se stesso senza innovare, senza aggiungere niente.
Allora, io ci ho trovato dentro due o tre cose geniali. Intanto le citazioni che fa di se stesso, quando ritira fuori i suoi vecchi film, e lì è una cosa che mi è piaciuta, perché è difficile fare, cioè il concetto, ok? Quando no, come diciamo flashback, tornano le immagini dei suoi vecchi film, di alcuni suoi vecchi film, e lì già è bella come idea, perché potevano mettercene tante altre, lui ha voluto mettere quelle e ci sta, mi piace molto.
Ma perché il discorso è sulla,
esatto,
sua opera,
no, ma ci sta, ma non fa. Come ci sta? Allora, l'eccessiva violenza, io mi sono trovato a dire a voce alta no in un paio di situazioni. Mi sono accorto di
incredibile.
Ho fatto questa cosa perché non questa mi era mai capitato.
Rientra in quell'aneddotica dello Smith imbarazzante che.
Però un attimo dopo poi dico: però ci sta. Cioè, quelle immagini forti, esagerate, eccessive che qualcuno può aver voluto tagliare. Rientrano nella dialettica, nel linguaggio del film, ci stanno e sono violenti ed esagerati, per carità, però non così disturbanti come altre immagini dei suoi film che abbiamo visto in precedenza. È un film che nel complesso, per quanto può essere violento ed estraniante, ma in realtà è un gran film, prima di tutto, ma è un film che non dà quella sensazione di disagio che danno altri film, e in questo lui dimostra la sua maestria.
Posso lanciare una piccola palla?
Volevo chiedere una cosa, ma quindi è violento? Perché non ho capito se è violento.
Ah, sì. No, non vi sembra? Io ho pensato questa cosa, è un'operazione simile, chiaramente il film è diversissimo, però è un'operazione che mi ha ricordato in certi per certi versi un film di cui abbiamo parlato di recente, cioè quello di Terry Gilliam, ovvero è una sorta di film testamento che racconta il suo modo di fare cinema e dice a tutti quanti, chi l'apprezza e i detrattori, che in questo caso sono tanti, ora, questo è quello che faccio io sono così, sono, mi metto completamente a nulla, questo è quello che faccio, vi piace, non vi piace, pazienza, questo è quello, secondo me è un po' così, siamo su due mondi diversi chiaramente.
Io prego. Posso anche prendere la parola, però parlo per tre minuti perché ho 2000 cose.
Prego.
Su questa cosa però mi aggancio.
Basta che scandisci,
cioè,
bene.
C'è una grande differenza.
Parlare
me,
anche un'ora, se
perché
vuoi.
Il film di Gilliam è un film testamento perché ha a che fare anche con un'età del regista e anche un'idea di cinema che veramente passa là. Io ho la sensazione invece che questo qui sia l'atto di liberazione finale di Lars von Trier. E se funziona come in una terapia, se questo è l'atto
sicuro.
Finale, lui da qui può in qualche modo rinascere. Quindi quelli che hanno detto che è un film che insomma è quasi un testamento, no. Non lo condivido affatto.
Perdonami,
ovviamente,
io per testamento non intendevo.
Esatto,
intendevo un manifesto
tutto,
più che un testamento.
Tutto il ragionamento mi sta bene.
Io sono d'accordo. Questo è, secondo me è un rischio che si è preso. Cioè, nel senso che è un film, ne dicevamo ieri sera quando ci siamo visti, no? Se ne può parlare per 10 ore o chiudere l'argomento dopo una battuta di questo film, perché veramente è girato male, secondo me è girato veramente male, con delle cose
è girato
che
a modo suo,
sono scollegate, no, è girato proprio male secondo me, rispetto al cinema di von Trier.
I primi 10 minuti sono fantastici, con Uma Thurman che sta lì, posso? Sono bellissimi, prego.
Secondo me è girato molto male rispetto al cinema di von Trier, è montato male, c'ha un'incoerenza interna, eccetera, e funziona comunque, cioè volevo arrivare a dire questo, che funziona comunque a livello narrativo, quindi è un film che dà gusto vedere. Però che dico, cioè siamo arrivati al capitolo finale, come dice giustamente Hans. Dopo però... questo mette un punto e deve rinascere in qualche modo, sì. Perché se no è diverso. Questo è veramente la, anche per le cose che citava Smith, no? L'autocitazione di se stesso è arrivata a un punto talmente tale che non può più andare avanti su questa strada, deve assolutamente no. Cambiare capito.
Infatti a me le cose che piacciono meno sono proprio l'autocitazione spinta, quella che è piaciuta a Smith, ma giustamente è una questione di gusto.
Manca
a me è piaciuta
.
Molto poco. Però ci sono delle cose che ho apprezzato molto e le dico rapidissimamente. Al di là della questione del Lampione, che è un mini film a parte, secondo me geniale.
Bella.
A parte questo. Però ci sono
anche lì sconta molto di originalità,
Sì.
Però... Vabbè, dai, comunque
allora,
vai avanti.
Perché lui cammina, secondo me, su due strade. Una è quella in cui racconta sé rispetto alla sua malattia. L'altro è raccontarsi rispetto all'arte, cioè al fare cinema.
Che è poi la sua malattia,
esatto.
Nel caso del regista.
Secondo me è molto più funziona molto di più quando ha a che fare con la sua malattia. Faccio un esempio. Nel caso del secondo omicidio, in cui lui torna varie volte per una questione di disturbo ossessivo compulsivo a ripulire una scena del crimine che non è sporca, quello è un tocco di incredibile classe, perché noi siamo abituati a vedere film sui serial killer, no? E anche insomma le serie come quella su Ted Bundy che vanno a scavare sui significati.
Guarda,
però le azioni meccaniche che sono collegate a questo disturbo difficilmente sono raccontate in maniera così puntuale. Aggiungo
ti rubo solo un secondo. Da quel momento in poi tu entri in un patto con il regista e tu accetti tutto quello che lui ti propone, perché capisci che lui ti sta portando in un territorio particolare, di un territorio dove lui racconterà una storia in maniera non così disturbante come invece succede con Antichrist e
sì.
Infomania. Lì accetti tutto. Da quel punto in poi tu fai un patto con il regista e dici ok, ci sto, vai.
Vai. Anche perché se poi apriamo una parentesi, il suo film secondo me veramente più disturbante per me è
Dogville, forse.
No, scusate, no.
Antichrist.
Dogville secondo me è tra i più disturbanti.
No, Dogville
è Melancolia.
Ah, Melancolia.
Questo recupera uno humor nero che non gli apparteneva più e che quindi lo abbassa di livello. A parte questo però ci sono altre due cose secondo me evidentissime. Ci sono un sacco di inserti di cose che non c'entrano niente, no?
Funziona molto
lo
humor nero.
No, no. certo che funziona. No, no,
dici lo abbassa di livello in che
senso? Ah, a livello di...
Ok, sì, scusa.
Comunque, quello che dicevo prima, ci sono tante cose fatte male che funzionano tutte benissimo.
Okay. Okay. Però tra i tanti inserti che vengono inseriti c'è Glenn Gould che suona Bach,
sì,
no? E lui ha tentato tutta la vita, perché poi io me lo sono andato a rileggere, di trovare nel pianoforte la semplicità e la naturalezza dell'esecuzione. Se pensiamo alle origini di Von Trier, del Dogma, che aveva a che fare con l'immediatezza di quello che ci veniva mostrato,
in realtà, certo,
il percorso che ha fatto lui è assolutamente antitetico, certo, perché il suo è un film un cinema totalmente strutturato.
Ma scusa, mi inserisco in questa percorso c'è anche in questo film, perché esatto, lui parte con il dogma, esatto, più puro nella prima scena, che c'è sta camera che quasi ti ubriaca, e iperrealismo, e finisce, esatto, con il surreale e fantastico di quella discesa negli
Alpi. Lo stesso nome del protagonista, che in cui è, il momento in cui sarei a chiedere, cioè che è Mister Raffinatezza, in qualche modo, no?
Sophistication.
Ha a che fare proprio, secondo me, con questi due aspetti. E un'altra cosa che mi è piaciuta un sacco è il discorso sulla manipolazione delle persone.
Sì.
Perché noi siamo abituati a vedere, no, anche in questa società di oggi, la diffidenza assoluta. Però secondo me nel raccontare questi omicidi c'è la capacità di vedere che la diffidenza arriva sempre solo fino a un certo punto. Cioè, oltre un certo livello c'è quasi un'empatia umana, che è quella in cui si inserisce il serial killer.
Ma lui è
spendiamo due parole per me dirlo, che è clamoroso.
Esatto, lui è bravo.
Lui è meraviglioso nel raccontare questo, cioè la violenza.
E anche provocanza,
cioè, la gente non esiste, il pubblico non esiste, esiste solo l'azione violenta che fa il killer, e c'è una società che non esiste e che ignora e che fa finta di non vedere la violenza, la brutalità del mondo, come poi succede nella realtà. Un'ultima cosa genialissima di Lars von Trier: chi vedrà questo film, non dico altro, fate caso alla vestaglia rossa, come viene introdotta la vestaglia rossa?
Vero,
come viene introdotta? Cioè, lì è meraviglioso.
Il modo in cui lo vestono da Dante.
Lì è bellissimo, lì te ne accorgi dopo un po'.
Dicevano loro, il grandissimo Matt Dillon, clamoroso. Uma, sì, Thurman in quella scena iniziale, sì, formidabile. Sì. Bruno Ganz, ultimo film che ha fatto, e poraccio l'ha fatto immergere dentro la troscia di una grotta, secondo me.
No, ma anche menzione d'onore. L'ha fatto veramente paura.
Secondo me è lì che si è ammalato.
È lì che si è ammalato. Comunque, io dico, viva, esatto.
Torniamo alla morte.
Esatto.
Viva Lars von Trier, che non ha paura di toccare niente, perché niente è intoccabile e si può prendere per il culo tutto.
Assolutamente.
L'importante sono i tempi e i modi.
Anche un tiro ai fioli.
Anche un tiro ai fioli, esatto. The most sensitive subject, come gli dice il suo contraltare. Prego,
comunque,
caro.
Comunque, vi avevamo promesso super musica, siamo partiti bene con il brano passato, ma a casa di Jack si ascoltava un sacco di bella musica, tipo... Se metti giù,
tipo non più, esatto, Jack, ma questa.
Ma questa qui l'avrete già riconosciuta.
Bene.
Beh, è da venerdì sera.
È diegetica. È una musica diegetica.
Molto diegetica.
Scusate,
è il nostro accompagnarvi con dolcezza e soprattutto con il nostro David preferito verso questo venerdì sera frizzantissimo by Bartram Fabrizio. Hey, we'll be right back.
sechsmal Bad Traumfabrik.
Eh sì, come ci ricorda la nostra Teutonica, è la sesta volta in Bad Traumfabrik, ma è anche la sesta volta che premiamo dei vincitori per aver indovinato i nostri film, i film del concorso. Guardate un po' qui. Abbiamo, ricordiamo i nomi dei vincitori.
In barba la legge sulla privacy, eh?
Tra l'altro, vedete che c'è un Marco della Torre quasi trasparente. Oh, perché il nostro amico.
Aspetta, però. Prima di tutto, c'è tra pochi minuti succederà qualcosa di incredibile.
Ma stai zitto,
la grande musica del. No, basta.
Non bruciare la sorpresa.
Il nostro amico.
Voglio invitare i nostri ascoltatori ad ascoltarci con attenzione.
Il nostro amico Marco della Torre aveva partecipato, ma come sempre è stato buttato fuori perché. Essendo amico del bar non può, cioè,
essendo uno
della cinema, che cinema lo fa,
lo regge sulle spalle Marco.
Allora i vincitori sarebbero Flavia Silvestri, arrivata prima, che non c'è ma arriverà in futuro, speriamo. Riccardo Cozzari, arrivato quarto, che non c'è ma speriamo che venga a ritirare il suo premio. Qui con noi abbiamo, come abbiamo già detto, Maria Teresa Tanzilli, arrivata seconda.
Brava.
E Giovanni Mariottini, è arrivato terzo.
Bravo Giovanni, bravo.
E allora a questo punto io vedo un Daniele Pampanelli caricatissimo.
Carico
Pampanelli. Quindi cominciamo dal terzo classificato, perché io ricordo soltanto che sia Giovanni che Teresa hanno indovinato 5 su 6.
Bravo, bella.
Giovanni bella. Nello specifico ha indovinato il miglior film, cioè Green Book, la miglior regia Alfonso Cuarón, il miglior attore Rami Malek, il sceneggiatore originale Green Book e film straniero Roma. Ha sbagliato solo l'attrice, lui aveva votato Glenn Close.
Perché? Perché? Fatti una domanda, ti do io la risposta. Perché lui vive con Eurobet sul telefonino.
Ecco, quindi ha vinto le.
È andato in recupero.
Però tu non devi far vedere che conosci troppo i vincitori, no, perché sennò la gente capisce che è tutto organizzato.
Io lo conosco benissimo.
Perché non è vero che lavora con te, no?
Lavora con me, purtroppo. Purtroppo per lui, dico, e non per me, perché Giovanni è una persona.
Mi ha invitato lui a fare il.
Allora Giovanni,
basta,
come ti dico sempre, alza la voce che non ti si sente.
Purtroppo è il mio
marchio di fabbrica. Comunque il nostro Daniele ha voluto fare questo giochetto quest'anno.
Sì,
ha detto
troppo facile
venire qui e vincere i premi.
Prendi il biglietto, no, troppo facile.
Quindi dovrete superare una prova aggiuntiva.
Per il buon specifica. Giovazzi, il buon Giovazzi, detto Giovanni Mariottini, già vincitore del concorso Pantera Fabrica. Cosa che ha scritto già sul suo curriculum. No, è vero, eh?
Chiaro, va vero, messo.
Perché c'è poca roba. Quindi.
Va messo, quindi sta facendo. Poca roba, però ci sono grandi nomi.
Metti anche parte.
Allora, faremo delle domande, Giovanni, sì, nel campo della grafica, che sono sicuro tu non saprai rispondere in nessun modo. Iniziamo la più facile.
Vai.
Qual è il sistema di riferimento colore per l'offset?
Questa la so anch'io.
Allora, sa anche lui. Stai lavorando da qualche mese. E quindi
purtroppo se non la sai è un problema.
Allora, qual è? Te lo ripeto perché forse sei timido. Qual è il sistema di riferimento colore per l'offset?
Beh, è facilissimo. Pensa a chi ha vinto l'Oscar.
E quindi
CYK.
Bravissimo.
L'ordine non è. Sarebbe CMYK. Però va bene, dai, va bene.
Vabbè, adesso arrivano.
Sei in territorio nemico, ragazzi. Cammina raso muro.
Abbastanza semplice. Sì. Come si chiama la misura tra le linee delle ascendenti e le linee delle discendenti di un carattere tipo grafico?
No, scusa.
Come si chiama? Tecnicamente la misura tra le linee ascendenti e quelle discendenti di un carattere tipografico. Cosa che usi tutti i giorni. Questa parola.
Dinne una. Dinne una. La pancia.
Il corpo tipografico.
Comunque posso fare complimenti a Pampanelli, perché questo quiz è travolgente. Sicuramente gli ascolti, specialmente delle donne, questa sera schizzeranno alle stelle.
Ultima domanda,
mamma mia, ragazzi.
No, perché noi abbiamo, attenzione, noi abbiamo.
È sessuale questa?
Restate con noi.
Quanti millimetri sono?
Nonostante questo momento
è sessuale.
Quanti millimetri sono un punto tipografico?
Questa è una bella domanda.
Questa, io direi.
Spara.
Un'approssimazione.
8
millimetri.
È vero?
Lunedì Giovanni non si presenterà al lavoro.
Non è vero? 8 millimetri.
0,35 27 78.
Però, Daniele, scusa. lui ha detto 8 mm perché ha pensato, siamo, parliamo di cinema, ha pensato alle prime.
Per quello, no,
cioè non i 70
mm. Va bene, bravo Giovanni, ascolta Giovanni. Due su tre, non abbastanza.
Dai, scegliene una a caso, una a caso.
Però su,
apri, apri, vediamo.
Aspetta, su
Giovanni, sarai licenziato, però andrai al cinema. Andrai al cinema.
Ci sono anche 100 euro.
Sì, ce ne hai piangelato, come dice la nonna. Vediamo un po', hai vinto un biglietto
per
due persone per
più che un
per il cinema zero.
Bravo, bravo, bravo.
Oh, adesso abbiamo la seconda.
Aspettate domani ad andarci, che ancora non ho comunicato le matrici, non ve li accettano. Da domani ve li accetto.
Okay. Ah, la seconda vincitrice, che è la bravissima, bellissima Maria Teresa Tanzilli.
Sei un po' di parte.
Che come mai? È una bravissima cantante, una rocker, quindi abbiamo deciso di fargli la sua prova, sarà quella di interpretare una canzone, in questo caso la canzone vincitrice come miglior canzone originale, però
con una difficoltà,
un handicap,
con un grave handicap.
Lavoriamo con un gravissimo handicap che è il subentrato in questo momento.
E mia sorpresa, è arrivato Simone Rossi. Benvenuto.
E allora
Come avveniva una volta,
se abbiamo tempo si può fare. Cioè, ti ricordi quello? Non mi ricordo qual era lo show in cui uno doveva esibirsi e un altro intorno disturbava e doveva arrivare alla fine della performance.
Ho fatto tre, erano quelle.
No, giuro che non l'ho mai ascoltato in vita mia.
C'era uno che faceva
l'handicap.
Ah, brava,
è Mauro Repetto.
grande Mauro Repetto.
Comunque io voglio dire che ho quasi la pelle d'oca in anticipo, perché io so che già che Simone
andava malissimo.
Simone, che è stato presentato come l'agnello sacrificale del bar, perché vi ricordiamo che questa qui è stata una richiesta di Maria Teresa di duettare con qualcuno di noi, quindi chiaramente noi chi potevamo scegliere?
Beh, se non la persona, il più intonato e il più bello.
Esattamente, voglio dire, assolutamente sì, non, sicuramente non il più intelligente, ma va bene.
Tutto non si può avere, no?
Il Bradley Cooper, quindi del bar Tranfabrico.
Guarda, ho tanta emozione che non vedo l'ora.
Però c'è anche la barba di Bradley Cooper.
Esatto.
È vero.
Poi tra l'altro,
fagli la Fabio, no?
No, io vai. No, perché adesso allora, andiamo direttamente in canzone, ragazzi.
Passiamo la base, alziamo anche
la posso dire una cosa? Sì, però dico una cosa anch'io. Forse Maria Teresa dopo ci regalerà qualche altra cosa. Prego Simone.
Forse Maria Teresa dopo si incazza.
La premessa è che non è stata fatta alcuna prova e quindi
mette le mani avanti.
Mamma mia, ragazzi.
Sarà pietoso.
Vabbè.
Lei farà dei giri a caso, io a un certo punto.
Diciamo che l'abbiamo presentata. Se avete visto, guardate su YouTube il famoso sguardo, no, di Lady Gaga a Bradley Cooper.
Esatto.
Diciamo che l'abbiamo presentata con la stessa eleganza con la quale all'Oscar hanno introdotto loro due. Cioè nel silenzio assoluto. Entra diretta, non basta la connessione.
No,
prego.
Guarda, io faccio un offline.
Allora,
aspetta, io faccio un offline.
No, sta a fare io, a me non me lo collega. Facciamo la viceversa, l'offline è mio.
Va bene, allora
Bradley, ci sei?
No, io no, aspettate un secondo. Pampanelli, prendi tempo, di qualcosa.
No, non gli dico di sì, che passa parlare? Un'ora.
Ha detto un sacco di cose.
Cose vai. Intelligenti, cioè, tra l'altro. No, intelligenti. No,
beh, Mariottini ha da ridire su questo.
Sì, no. Allora, sentiamo. No, fermo. No. Fermi tutti. Sentiamo Giovanni Mariottini, già vincitore del concorso del bar Tranfabrico, per piacere.
C'hai un nome lunghissimo.
Sì, molto lungo.
Alza la voce, cazzo.
Sì, no. Allora, io sono molto contento che ha vinto Green Book l'Oscar.
Infatti, me lo diceva fuori.
Perché a me è piaciuto un sacco. Non so, ho detto qualcosa di inerente con la situazione.
No, allora, non ti preoccupare, ancora ti stai formando. Va bene così. Siamo pronti?
Io Giovanni lo voglio ogni puntata.
Bravo Giovanni.
Anche secondo me è il punto totale.
Allora, io voglio un sondaggio su quanto è bravo Giovanni Mariottini.
Già,
perché io questo lo diciamo sempre.
Nella grafica poco.
Ragazzi,
si alza la voce al top.
Facciamolo, siamo pronti.
Pronti, zitti, silenzio.
Silenzio.
Vai.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you know you more?
Falla più Bradley, falla più Bradley.
Is there something else you're searching for? I'm falling. guess I fear myself longer for change.
Come va?
And in a bad times I fear myself.
Tell me something for
canto Rossi
in the shallow shallow in the shallow shallow la, la, low. In the shallow shallow we're far from the shallow now. Oh, 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 oh.
Tutto rock and roll, bravi,
ho portato a casa il premio,
hai vinto,
me lo sono guadagnato,
scegliene uno a caso,
facciamo questo,
vai,
ma quelli che avanzano sono per noi,
apri, se non riscuote nessuno forse,
settimana prossima verranno gli altri,
buste.
Che cosa hai vinto?
Postmore,
evviva. E allora, a questo punto, ragazzi, ricomponetevi a stato momento. Io sto quasi piangendo ogni volta che sento questa canzone. Aprite la finestra, aprite la finestra.
È stato forse il momento più alto in sei stagioni
e 140 punti.
140 punti.
Però guarda, è stato un po' come il film di Voltaire. È stato il momento più alto in sei stagioni, ma anche il momento più basso.
No, bravo, bravo, senza prove, bravo Simone Rossi, bravo, ora ci saluta Simone e torna.
Ecco, ciao.
Smith, introduci i copie originali, per favore, perché dobbiamo parlare di copie originali.
Ma quanto è lungo questo
blocco?
Vai, fidati, fidati.
Io vado. Ma che è caduto qualcosa? Aspetta, perché mi sono dimenticato di qualcosa.
Vabbè, posso dire una cosa? Che per le prossime 24 ore il video della diretta sarà sul nostro Instagram, quindi andate lì, fate...
Ma sarà scaricato, penso, da milioni di persone.
Esatto, quindi sbrigatevi prima che lo cancellino.
È un pezzo meraviglioso.
Ci sei riuscito a fare la diretta, quindi.
Shallow Live, fatto al Bar Tramfabrik, è bellissimo. Secondo me viene Lady Gaga, quando apriamo la porta c'è Lady Gaga fuori.
Io ho conosciuto la palestra energetica.
C'è Lady Gaga e Bradley che si guardano.
Porta una birra invece di cazzate.
Che si guardano un po' così. Ma scusate, voi vi siete guardati come Bradley e Lady Gaga?
Mentalmente c'è.
E faccio una domanda alle nostre aspettative. Sì, rispetto a Lady Gaga, sì. Lady Gaga e Lady Cooper. Ma
Lady Cooper. Lui è Lady Cooper. L'ora in poi Simone Rossi. Scusa Daniele, ti sei perso che lui è stato chiamato Lady Cooper.
Calma.
Ma guarda che secondo me
spegnetelo
ormone.
Secondo me gli si confà.
Cade. Dopo, tra Lady Cooper e Bradley Braga, quella situazione, gemelle, voi che siete donne di mondo.
Certo.
Cioè, com'è? Com'è lì la situazione?
Dici i reali personaggi. La situazione era semplicemente un momento molto per le telecamere, per la premiazione.
Un po' recitato.
Ma non ci facci sognare, però.
No, perché la Gaga è molto superiore a Bradley.
Ma è chiaro,
lui sta bene con la modella.
Ricordo sempre che io l'ho conosciuta, ma davvero sto parlando.
Lo sappiamo, c'è il caratterato, ma andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Siamo in ritardo.
Parliamo di cinema. Al cinema Zenith, il maestro Gustav Möller, ex giocatore del Borussia Dortmund, ha portato un grandissimo film, Il Colpevole.
Stiamo parlando di copia originale.
No, copia originale, te l'ho detto io, fidati. È più avanti, fidati.
Ah, è molto più avanti.
Di Marielle Heller, film che l'abbiamo anticipato perché il nostro HD deve andare via, quindi resta con noi mentre ne parliamo.
Ah, perdonatemi, non avevo capito. Ancora confuso da Bradley Gaga.
Il film racconta la storia vera di Lee Israel, scrittrice in declino, licenziata, misantropa quasi quanto il nostro Lars von Trier, che vive la vita con un gatto in appartamento, abbassiamo un po' il microfono perché era da canzone, incontra in un bar personaggi dell'underground newyorkese. Insomma, questa donna veramente ha fatto, a un certo punto, ridotta in miseria, ha iniziato a scrivere, a falsificare lettere di scrittori del passato, approfittando della sua capacità. È arrivata una curiosa Adels, non mi ero accorto, benvenuta. Vabbè. Approfittando della sua capacità di scrivere nel loro stile, ha falsificato più di 400 lettere che ha rivenduto per mantenersi. La storia è vera e ce la racconta Marielle Heller con la performance recitativa di Melissa McCarthy e di Richard E. Grant, entrambi nominati all'Oscar, lei come miglior protagonista e lui come non protagonista, nessuno vincitore, ma due belle prestazioni.
Che due grandissime prestazioni, sì.
Chiediamo al nostro HD, visto che...
No, HD comincia anche perché da appassionato di letteratura e diciamo incuriosito non solo dagli attori in campo ma anche dalla storia, ho trovato sicuramente un film interessante dal punto di vista proprio dell'approccio, che è decisamente dal mio punto di vista poco diciamo, incentrato troppo sulla storia, che fondamentalmente
manca la musica di sottofondo.
Sì, io la metterei,
ma sì, dai.
Se no ce la fa live il nostro Anzi.
Ormai
no, va bene, dai.
Più che sulla storia, che effettivamente hai riassunto, Lupus, in 10 parole, e fondamentalmente lì succede, c'è un dramma umano, se vogliamo, nel senso che questa autrice ha toccato con mano il successo perché ha scritto un best seller, chiamiamolo così, riduciamo così, sintetizziamo così, e poi ha vissuto quello che succede a moltissimi artisti, autori, eccetera. Non a caso abbiamo, no, appena adesso omaggiato un film che narra una storia molto simile, no?
Pensavo che dicevi, per non adesso abbiamo detto,
abbiamo fatto questa cosa, questa pagliacciata.
No, vabbè.
E l'approccio dal mio punto di vista è decisamente interessante, perché non ne viene fuori un film pesante, ovvero riesce con degli espedienti secondo me anche azzeccati. Uno sicuramente è la gatta di questa autrice, che l'accompagna un po' per tutto il film, personaggio ovviamente silenzioso e ai margini, ma che in qualche modo rispecchia tanti lati di una vita che sembra veramente andare alla deriva. Nonostante la storia prenda poi una piega, se vogliamo, drammatica, perché lei comincia, se vogliamo, per necessità a fare questa cosa, le prende la mano, come potete immaginare, tempo qualche scena l'FBI si mette sulle sue tracce, perché insomma non era un'attività lecita. Eppure non si ferma la storia all'aspetto cronachistico, bensì si addentra molto su quello che può essere la psiche e la psicologia di una persona che alla fine, anche nella vita, ha ammesso tutto quanto, e il titolo, se vogliamo, dà un pochino la cifra, no?
Potrete mai perdonarmi, non copia originale.
Esatto, potrete mai perdonarmi, che è la versione originale, che effettivamente forse è più azzeccata.
Ci sta, è una citazione di una delle lettere che ha scritto, sì, ci sta. Sì. In realtà il pregio del film, secondo me, più che... cioè il film alla fine è un film molto classico e che non...
cinematograficamente non sconvolge.
No, assolutamente.
Però la forza, secondo me, dovuta anche agli attori, che sono i due attori sono molto bravi, è nel tratteggiare questi personaggi e nel riuscire a farti anche empatizzare con personaggi che fondamentalmente sono antipaticissimi.
Sì.
Cioè, lei è un personaggio, comunque è una che vive come accumulatrice seriale in casa col gatto che gli caga sotto il letto e, cioè,
non
raccoglie la cacca, è antipatica con tutti, è odiosa. Richard E. Grant è comunque spocchioso, fastidioso nei confronti, però sono due personaggi che restituiscono la loro miseria, la loro disperazione in maniera egregia. E tra l'altro la capacità di
Melissa
McCarthy come attrice comica qui risalta, perché comunque c'è un lato cinico, cioè un riso amaro che sottende tutto quanto un po', quindi funziona da quel punto di vista.
I tempi comici ce li ha comunque.
Quindi la forza del film secondo me è questo, non c'è molto da... Tu che dici, vedo che annuisci.
No, sono d'accordo.
Ah, è un film merita sicuramente, nel senso che chi non conosce la storia credo che ne possa restare facilmente affascinato, e credo che sia uno di quei film che ti lascia con un po' di interrogativi.
Vabbè, cioè, è una storia che va dritta, insomma, non è sì. Che passi due ore divertendoti, tra virgolette, insomma, comunque molto lineare, come diceva.
Un film assolutamente canonico, proprio
sì. Assolutamente.
Sì. L'unica, forse la cosa più respingente riguarda i grandi personaggi che vengono copiati, che in Italia non credo che abbiano un grande riscontro a livello di nome. Però ci sono due dettagli che sono quelli che tu dici, parlando di letteratura, che secondo me sono interessanti. Uno ha a che fare con la capacità di vendersi, perché se lei ha scritto un best seller ma poi non ha più successo, è perché è una persona che, al di là della sua capacità di scrittrice, non è mediatica, e quindi è questo. L'altra cosa
è sociolesa e delicatissima. È proprio delicatissima.
L'altra cosa ha a che fare,
tra l'altro, con un cameo di John Le Carré all'interno del film, quindi voglio dire, come paragone di, appunto, quello che dicevi tu, autore mediatico e mediatizzato, insomma, e mediatizzabile.
L'altra cosa ha a che fare con la distanza che c'è fra originalità e copia. Nel momento in cui sei molto bravo, sei un artista, anche quando copi,
ci metti
in qualche modo
creazione.
Lei a un certo punto dice: io ho scritto delle lettere più belle delle lettere originali, e secondo me questa è la chiave del film, ed è molto interessante, perché poi in realtà è...
Ma diciamo che approfondendo, perché in Italia non c'è molto questa cosa, mentre magari negli Stati Uniti il collezionismo legato un po', no, a questi oggetti letterari, esatto, e è proprio questo che esce, cioè il film ci punta molto sul fatto che ci sono persone che collezionano, no, questi oggetti, questi feticci, pensando di entrare in contatto con quest'autore, tra virgolette, tanto da... tra virgolette, far partire, no, i sospetti sull'autenticità proprio da questo. Non avrebbe mai scritto una lettera così,
sì, esatto.
Ma non detto da una persona che l'ha conosciuto, ma da una persona che
ha letto, studioso,
esatto. Quindi questo io credo che sia molto interessante, sì, nell'ottica.
In realtà l'obiezione era mossa da uno che l'aveva conosciuto.
Sì, ma poi c'erano anche
altri. Vabbè, comunque sì, c'è stato.
Comunque, ragazzi,
se vogliamo fare un discorso su autori e arte originale,
un'altra volta, perché
io farei intervenire Giovanni Mariottini. No.
Sì,
abbiamo invitato.
Dico solo che il ponte sui film che presentiamo è sempre perfetto, perché qui parliamo di nuovo di arte e imitazione.
E certo, c'è Pontrier, no, io l'unica cosa che volevo dire è che a me è piaciuta molto il rapporto con quella della libreria, interesse
Fantastico.
Amoroso, quella scena molto bella.
Molto, perché gioca molto su dei livelli. Cioè, è molto delicato nella
esatto.
Sua...
E qualcuno siccome in una recensione ho letto che qualcuno lo definisce melonegato, non posso non dire che.
Questa è la stagione del melone.
Sì. Perché chiaramente questa è una cosa. È un blocco di mezz'ora.
E
basta.
Questo lo mangio, secondo me, a quel cinema del melone.
No, esatto. Smith, non è un blocco di mezz'ora. C'è stata una
c'è
canzone.
Stata la musica,
era quella. Non so se hai capito. Che al posto di una canzone registrata ne abbia fatta una live.
La grande interpretazione.
Te lo spiego mentre andiamo in pausa.
Non capisci.
La grande interpretazione live.
Comunque, zitto. Un attimo.
This is a journey into sound.
Dai, andiamo in ricreazione con un pezzone bomba tratto da un film di cui forse parleremo e forse no, ma non ci interessa, più avanti, con Matthew McConaughey. Questo è un remix non canonico, perché è un mix di Paid in Full di Eric B. e Rakim, che sono due grandi dell'hip hop, quindi ce li ascoltiamo e tra poco Cinema di Oggi a 8.
Thinking of a master plan, cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I dig deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence, thinking how could I get some dead presidents. I need money. I used to be a stick-up kid, so I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. You still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9-to-5. If I strive, then maybe I stay alive. So I walk up the street whistling this, feeling out of place, cause man do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper, me and Eric being a nice big plate of fish, which is my favorite dish. But without no money it's still a wish, cause I don't like to dream about getting paid. So I dig into the books of the rhymes that I made. So now to test to see if I got pulled, hit the studio cause I'm paid in full.
Pump up the volume, pump up the volume.
Wait a minute, you better talk to my mother.
Musik, Bautraumfabrik.
La rubrica immancabile del cinema di Oggi a 8 è di nuovo qui per la settimana numero 11 della stagione, quella del 10 marzo. E con chi iniziamo? Con me stesso.
È numero 16.
Ma sì, puoi anche iniziare tu.
No, però non mi piace iniziare io che ho introdotto, quindi facciamo.
Va bene, comincia lei. Comincia,
allora, facciamo in senso antiorario, facciamo una mattata.
Comincia Bradley Gaga.
Bradley Gaga.
Allora, domenica 10.
Domenica 10, punto interrogativo, quindi
non sappiamo dove uscirà.
Non sappiamo ancora dove. Il genio della moda di Alexander McQueen, il genio della moda di Yann Bonnot.
È un
documentario. Creatore fuori norma, cominciare dal suo destino, figlio di un tassista londinese divenuto stella dell'alta moda da Givenchy e poi sovrano della moda della propria maison, McQueen ha ridefinito la moda e i suoi codici attraverso le problematiche contemporanee. La celebrazione di un genio radicale ipnotico che ha avuto un'influenza profonda sul panorama artistico contemporaneo.
Brava, Givenchy poi l'ha detto Givenchy. Benissimo.
T'ho aperto questa.
Ma ce ne manca mezza, com'è?
Ce l'ho bevuto io, ma...
Ah, ok, a posto, rigoroso a posto. Scusa, non me ero accorto.
Andiamo.
Allora vai, Smith, vai avanti.
Questo
con...
mi interessa molto, vai.
Lunedì 11 al Teatro Sant'Angelo potete trovare un film che io adesso cito me stesso, perché nel 2004 un uomo mi disse "Stai leggendo Diabolique?" E io capì la situazione.
Secondo me però
era un test matta
e me ne andai, perché diciamo aveva uno slippino bianco piuttosto interessante sulla spiaggia di Ischia. Diabolic sono io, di Giancarlo Soldi con Luciano Scarpa e Stefania Casini, lo trovate al Sant'Angelo come già detto. Nel 1962 il primo numero di Diabolic fu disegnato da un uomo divenuto poi irrintracciabile, che pare si chiamasse Angelo Zarcone. Ma i suoi disegni non videro la luce perché furono sostituiti da quelli di un altro autore. Nemmeno le mitiche sorelle Giussani riuscirono a ritrovarlo affidandosi a detective privati. Questa docu-fiction alterna testimonianze reali e fittizie. Immagina così che Zarcone abbia perso la memoria e sia rimasto lui un ricordo di Diabolik, tanto forte da confondere la finzione e la realtà.
Interessante. Questo
perché,
Giancarlo
perché
Soldi.
Perché Hans Delbrück eri così curioso?
Ah, perché il personaggio è meraviglioso, quindi.
Giancarlo Soldi è quello che ha diretto il film Nero nei primi anni 90, tratto dal romanzo di Tiziano Sclavi, di cui si parla molto. All'epoca andò anche a Cannes, se non erro, è stato abbastanza. No, a Venezia forse. Vai, Giovanni.
Allora, passiamo a mercoledì 12.
Giovanni,
bravo, Giovanni. Sì. Nessun uomo è un'isola.
Documentario.
Di Dominic
Marchas.
Pronuncia un po' come ti pare.
Come il segretario del Partito Comunista Francese.
Che sono andato a controllare, è un documentarista che si occupa esclusivamente di mondo rurale. Non so per quale motivo, ha fatto 3 documentari su contadini.
Non si sa dove.
Passano le galline.
Quindi, niente, gli agricoltori della cooperativa Galline Felici in Sicilia, gli architetti, gli artigiani, i rappresentanti eletti dalle Alpi Svizzere e Vorarlberg in Austria.
Vorarlberg in Austria, tra l'altro, è dove si sposa la Slokovec.
No, Bezau.
Sì, ma Vorarlberg è la regione.
Non è
Hai visto com'è il titolo? Nessun uomo è un'isola.
Salutiamo la Slokovec.
Lui quasi.
È nato in isola.
Prego. Sono solo alcuni di coloro che in Europa fanno del loro lavoro una questione politica e pensano a se stessi come a un destino comune. Il locale è l'ultimo territorio dell'utopia?
Pare di sì.
C'era un punto interrogativo e l'ha letto.
E l'ha letto, bravo. Vai Daniele, passa a giovedì 14.
Guarda che io sono corto alla fine che c'era un punto.
Io sono proprio da tutor, sono orgoglioso di questo ragazzo.
Bravo, ma insegnagli l'importanza di essere stringati
giovedì
perché siamo in ritardo.
14 marzo. La programmazione...
Cioè non era per te, era per lui.
Assolutamente.
Insegna gli angeli a dipingere anche.
La promessa dell'arba di Eric Barbier con Charlotte Gainsbourg e Pierre Ninet. Allora, questo se ne parlano un gran bene, soprattutto delle interpretazioni da Gainsbourg. Non sappiamo ancora chi lo programmerà, sicuramente il multisala.
Multisala ho visto il trailer, quindi credo di sì, però...
Nina Cassiù, ebrea polacca trasferitasi a Nizza, finirà per gestire un grazioso hotel in riva al mare e guardare il suo ragazzo partire per Parigi e poi per la guerra, che incombe come i nazisti al confine. Tra andate e ritorno, ma anche di più. Tra andate e ritorni, tra separazioni e promesse, tra lettere interminabili e carezze infinite, Romain combatterà la sua battaglia e diventerà tutto quello che Nina aveva sognato per lui.
È autobiografica la storia. La storia è autobiografica perché il regista è il figlio di questa Nina Cacella. Comunque, passiamo a Il coraggio della verità, un film di George Tillman Jr. Non l'ha voluta leggere. Con Amandla Stenberg, che è una che è quella famosa che quando uno si esce dice Amandla, si sa capace. Regina Hall, Anthony Mackie, nei multisala lo trovo.
Sono contento che siamo tornati al nostro
standard.
Usuale livello. Sì.
Star è una ragazza che vive in un quartiere povero, ma ha la fortuna di frequentare una scuola esclusiva. Quando assiste a una sparatoria in cui rimane ucciso un ragazzo per colpa di un poliziotto, la sua vita si trova di fronte ad un bivio. La sua confessione potrebbe cambiare per sempre le sorti del suo quartiere. E adesso dono a Hans Delbruck questa sfilza di R nel prossimo
Boy Raised, Vite cancellate di Joel Edgerton con Lucas Hedges, Nicole Kidman, sempre lui, l'obeso Russell Crowe, Flea e Xavier Dolan.
Sarebbe Flea. Il bassista,
certo. Jared Himmons,
cioè, c'è Xavier Dolan tra gli attori.
Oh ragazzi, Jared Himmons è un adolescente maturo e socievole, figlio di un pastore battista dell'Arkansas. Iscrittosi al college, scopre di provare una confusa attrazione per i ragazzi del suo stesso sesso. E una sera subisce la violenza e poi il ricatto di un compagno più turbato di lui. Quando, in seguito all'evento, ammette in famiglia di essere attratto da altri uomini, viene immediatamente iscritto dai genitori del programma Rifugio, in un centro cristiano di recupero, Love in Action, specializzato nella terapia di conversione di qualsiasi tentazione omosessuale.
Colonna sonora? Luca era gay e adesso sta con lei.
Non mi sa quando fa così lo detesto.
Andiamo avanti.
Tu mi detesti sempre, allora. Non essere modesto.
Ragazzi, andiamo avanti che c'è pochissimo tempo.
The Voice.
Teresa.
Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti con Piff, Tony, Renato Carpentieri.
Non so chi sia Tony. Chi
come? La bella Tony, la cantante.
Ah, quella del film di Birzissimo.
Tutti i santi giorni.
Certo.
Che troviamo allo Zenith. Lo yoga e l'autan non sono in contraddizione? La luce nel frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo? Perché il primo taxi della fila non è mai davvero il primo? Perché il martello frangivetro è chiuso spesso dentro una bacheca di vetro? E la frase "ti penso sempre ma non tutti i giorni", che sembra bella, è davvero bella? A queste ed altre questioni fondamentali cerca di dare una risposta a Paolo, cui rimangono solo 1 ora e 32 minuti per fare i conti con i punti salienti della sua vita.
Perfetto. Io Lucchetti, guarda. Andiamo avanti.
Abbiamo un'uscita peggiore questa settimana, quindi spero che non l'ha messa. I nostri topini spero che non l'abbiano messa.
Nelle multisale.
Scusate, c'è un contributo dalla regia.
però non va.
E allora?
Lucchetti gira una pubblicità.
Nelle multisale potete trovare Escape Room di Adam Robitel con Deborah con l'H finale, Han Wall, Tyler Levine e Taylor Russell. Sei persone di diversa provenienza si vedono recapitare un misterioso pacchetto che contiene un ancora più misterioso puzzle a forma di cubo. Una volta risolto, questo produce un biglietto d'ingresso per l'esclusivo complesso di escape room della Minos, stanze chiuse da cui si può uscire solo risolvendo un enigma. Chi tra loro sopravviverà a un gioco molto più mortale del previsto? Hanno fatto hanno fatto un nuovo
cube. Il film pare che sia una merda, ma è una cosa. Deborah Ann Woll, se non sapete chi è, googlatela. True Blood e Daredevil. Salta l'animazione e leggiamo l'ultimo, che è quello dopo al post mod. E poi chiudiamo.
Okay, la notte piccola.
No, questo qui.
Ah, no. Ah, ah. Sofia di Mary Bemberek con Maha Alemi e Sara Pers al post mod. Sofia, durante un pranzo, ha violenti crampi allo stomaco. La cugina Lena, una studentessa di medicina, decide di visitarla, ma proprio in quel momento Sofia si rompono le acque.
Che culo,
che culo.
E quindi nessuno sapeva della sua gravidanza.
Bellissimo come inserisce il suo pensiero.
Ma io sono orgoglioso di sto ragazzo. Quindi nessuno sapeva della sua gravidanza e cioè pancione, cioè. E usando come scusa la necessità di recarsi in farmacia, Lena prende l'iniziativa di portare Sofia all'ospedale per partorire. Con l'arrivo del bambino, le due cugine si mettono alla ricerca del padre del bimbo.
Fantastico.
Bravo, la regista sarà il post.
Io, bravo, Giovanni.
La regista sarà il post benissimo. Noi invece saremo in canzone perché siamo in un ritardo mostruoso e quindi sentiamo un altro film, un'altra canzone tratta da copia originale, ovvero i sempre apprezzati Pixies con There Goes My Gun. E torniamo tra pochissimo, restate con noi. Allo Zenith potete trovare il film che abbiamo detto prima di Gustav Möller, Il colpevole, filmone, film bello, film brutto, non lo so, sto chiedendo. Sinossi istantanea.
Sto chiedendo agli esperti del Bartram
Fabric. No, ai unici due che l'hanno visto. Sinossi istantanea. Il colpevole racconta la storia di questo Asger Holm, un operatore del 112, del numero d'emergenza unico europeo. Siamo in Danimarca, siamo esattamente a Copenaghen, di fronte alla Svezia, dove
splendida,
The Kingdom.
Copenaghen.
Attenzione, perché c'è di nuovo una chitarra, ci sarà una nuova sorpresa. Attenzione.
Con un link a The Kingdom, praticamente film ha vinto dei premi: ha vinto premi come miglior attore e sceneggiatura al Torino Film Festival, nonché il premio del pubblico e il film del pubblico al Sundance. Questo operatore del 112
si capisce che sta lì perché è stato tolto dal suo lavoro in polizia, che di solito è sul campo per un processo in attesa. Questa cosa viene, si scopre un po' per volta, ma la particolarità di questo film è che è tutto narrato attraverso lui che sta al telefono, passa da una stanza all'altra, si svolge in due stanze,
un po' come Locke,
un po' come esatto. Locke, probabilmente ci sono anche, anzi sicuramente ci sono anche dei precedenti ulteriori nel mondo del cinema. Quello che viene più in mente è Locke nei film negli anni più recenti. Ci viene praticamente, lui riceve una telefonata di una persona in pericolo e tutto il film racconta questa sua, questo suo tentativo di salvarla, però parallelamente ci viene anche svelato perché lui sta lì e qual è la sua colpa.
È uscito come The Guilty,
The
no?
Guilty, The il colpevole, colpevole barra The Guilty. Il titolo originale è solo
no,
The Guilty.
Magari chi ci ascolta perde qualche pezzo.
No, insomma. È uscito come il colpevole barra The Guilty. Però il titolo originale era ovviamente solo The Guilty. Hans Delbruck, che cosa dici? Io dico soltanto, l'idea è ovviamente non nuova, il film non è eclatante, nel senso non smuove le fondamenta del cinema, però secondo me è un lavoro ben svolto sulla traccia di cose che abbiamo visto.
Allora, purtroppo devo dare ragione all'amico Daniele. È Daniele?
Mm-hmm. È Daniele,
perché
sì.
Il primo rimando è Locke, ovviamente. Beh, con una differenza, almeno per quanto mi riguarda, rispetto alla visione. Io Locke l'ho visto doppiato, questo l'ho visto in lingua originale. No, penso che questo film in lingua originale possa essere una roba micidiale.
Cioè, in semplice senso? Capendolo, riuscendo a capire il danese, diciamo.
Esatto.
Positivo o negativo?
No, nel senso che secondo me le voci, gli attori del film sono molto bravi.
Molto bravi. Lei, la donna che fa
estremamente brava.
Scusa, non ho capito. Perdonami,
io Locke l'ho visto doppiato in italiano. Ah, ecco. E le voci di allora mi sembrarono
in originale?
Sì, mi sembrano sconvolgenti. La donna, se ricordate, in Locke, che era l'amante sua, che era incinta, che sembrava una bambina di 15 anni.
Io l'ho visto in originale,
ho poi scoperto che la voce originale è di Olivia Colman, quindi mi rendo conto che la differenza può essere abissale.
No, ma io l'ho visto in originale lo Zenith per la proiezione, quelli che facevano il giovedì, non mi sembra.
Sì,
che
sì, loro lo fecero
il giovedì. Era notevole, cioè anche la voce di Tom Hardy ridoppiata in italiano, che poi ho visto in televisione,
perde tanto, perde tanto.
Cazzo.
Ma tu ci dicevi che
in questo caso vedere la lingua originale secondo me è un vantaggio evidente, tanto più che gli attori sono bravissimi, tanto più che le voci fuori campo, cioè le voci che si sentono e non le facce, raccontano di una storia macabra, dove
con un twist, non sveliamo perché c'è anche
diciamo,
un twist,
ma dove i cambi di voci, i cambi di umore sono fondamentali.
Assolutamente.
No?
L'idea ci sta, l'idea è bella.
Allora, io mi sono emozionato.
Mi
è emozionato il film.
Beh, anche Locke mi ha emozionato.
Ah, no,
cioè,
no,
nel
no,
senso,
ma
io
Locke,
sto dicendo,
tra l'altro, girato in maniera meravigliosa.
Questo è girato in maniera meravigliosa.
Locke è molto più fine. Okay.
C'è un lavoro di montaggio,
esatto,
e di regia.
Tutto in movimento.
Sì.
Lui è dentro la macchina, lì non si muove.
Però questo qua posso dire che questo è un film che è girato con il volto fisso di un attore, tra l'altro, bravissimo.
Bravo, molto bravo.
Girato con 3 telecamere, non di più.
A me mi ha emozionato e anche il lavoro sul twist che viene fatto non è per niente scontato.
Non è per niente scontato. Quindi ci arrivi, più o meno delle cose le capisci prima di lui, sia prima che dopo, però ci sta. Però sì, il lavoro è ottimo e soprattutto quello che restituisce tanto è la suspense, cioè ti tiene veramente sulle spine. Dura poco perché un film così non può che durare poco.
Dura 1 ora e 20, ma è tutta una tirata.
È tutta una tirata. E tra l'altro un'altra
è una bella idea, un bel esperimento anche cinematografico.
Un'altra cosa, sempre per fare i nostri legami tra film di cui parliamo rispetto a quello di Maria Leller, è che lui è un personaggio che pian piano un po' ti rendi conto che è un po' una testa di cazzo, però ci empatizzi, cioè a un certo punto c'è una, la cosa bella è questa, c'è un'evoluzione del personaggio in 1 ora e mezzo di tempo reale narrato.
Sì, esatto, questo è un altro aspetto
tutto
importante,
in tempo reale,
il concetto aristotelico del tempo. tempo, un inizio e una fine, uno svolgimento lineare. Questo è importante.
Quando, quando chiama in causa Aristotele,
io mi alzo e vado. Scusate, però, anche perché lui è lì perché ha fatto una cazzata, esatto, nel suo lavoro. Esatto. Cioè, lui è stato punito,
ma si capisce
nel suo
che...
ruolo di poliziotto.
Però
e
più
è stato
che una
messo,
cazzata,
diciamo, in al centralino.
Più che una cazzata, è una cosa che farebbe un poliziotto stronzo.
E questa
sua attitudine a fare così si capisce da un atteggiamento che ha a un certo punto, e c'è questa evoluzione, secondo me è molto...
Io volevo fare un test, in realtà abbiamo quasi finito il tempo,
sì,
quindi penso che il tempo ce l'abbiamo. Da questa discussione volevo capire se Giovanni è intenzionato ad andare a vedere questo film.
Assolutamente.
Ti hai incuriosito?
Sì. Chiederai la lingua,
sì,
originale.
No, infatti, a me piacciono i film girati in
spazio
molto, cioè, ho visto tanti film di questo genere, anche film proprio non famosi, che però a me
tipo citiamo,
a me era piaciuto un film che era un thriller barra quasi horror, si chiama ATM,
quello che rimane intrappolato,
sì,
dentro, esatto, al bancomat,
che se ci pensi è un film, ottima trovata.
Ottima trovata anche questo ragazzo
Giovanni, nonostante che tu ami metterlo in difficoltà, vedo che
bullizzando, ma
bravo,
questo
mi piace.
Mi dispiace come pensate questo, perché il metodo pedagogico finora ha chiaramente
educazione siberiana, pedagogico,
allora,
per motivi anche ideologici,
ha prodotto delle vittime, lo ammetto.
Perché se non,
però,
è vero,
chi è passato da questo metodo adesso devo dire la verità che ha i suoi risultati, e Giovanni sta passando per questo metodo adesso. Maria Teresa, vorrei sapere se anche lei ha...
No, a Maria Teresa facciamo una cosa, glielo chiediamo nel prossimo blocco, perché siamo in ritardo, e poi nel prossimo blocco ci farà anche una sorpresa.
Cioè, una sorpresa!
Però, una sorpresa!
Cosa sarà?
Cosa sarà mai? Andatelo
e se
a vedere.
Prima vi siete emozionati, tra un po' proprio, cioè, vi strapperete i capelli.
Esatto. Il film, andatelo a vedere in lingua originale, come dice Hans, perché merita. Noi, siccome oggi è l'8 marzo, la festa della donna, abbiamo detto, prendiamo un'altra canzone dal film di Maria Deller e facciamo un augurio a tutte le signore, a tutte le donne, e lo facciamo con la voce caldissima del nostro mitico Lou Reed. Buonanotte.
Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now, good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Ladies, oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye bye. Oh, we've been together for the longest time, but now it's time to get high. Come on, let's get high and good. Night, ladies, ladies, good night.
Und jetzt unser Korrespondent, der Professor.
E a proposito di voci che non hanno volto, ne abbiamo una in collegamento con noi ed è quella del professore.
E tra l'altro sento in sottofondo una musica un po' più inquietante. Prof?
Kubrick, Festa della Donna. Era già accaduto qualche mese fa con la perdita di Bernardo Bertolucci, accusato di cinema maschilista, lesivo della dignità delle donne. Qualcuno è giunto fino al punto di salutare come simbolica la sua morte proprio all'indomani della giornata contro la violenza sulle donne il 26 novembre. E allora qualche buon tempone, visto che l'associazione polemica aveva funzionato, ci ha riprovato con Stanley Kubrick in occasione dei 20 anni della sua scomparsa, avvenuta proprio il 7 marzo, cioè il giorno prima della Festa della Donna. Così anche il ricordo di un genio si è trasformato in un tribunale pubblico con il popolo dei social, ignorante ma politicamente correttissimo, pronto a esprimere il proprio parere sul regista in merito alla sua visione della donna. Che poi ci abbiano messo 20 anni per associare la sua morte alla sua presunta misoginia la dice lunga su come i canoni, le regole del presente condizionano i giudizi sulle opere d'arte eterne invece, ecco. Il problema, come per Bertolucci, nasce proprio da alcuni fraintendimenti sulle scene di sesso e alcune figure femminili centrali nella sua filmografia, che sono storie di delirio personale, di eccesso, di violenza, di pulsioni sessuali represse. Vi ricordate Lolita? Da molti era ritenuto un film scandaloso, zeppo di provocazioni, addirittura istigazioni. Cosa rimane di Lolita? Per tutti l'infatuamento erotico di un serio professore per una bambina. Ma è questo lo scandalo di Lolita, no? Per Kubrick l'intento era quello di mostrare ancora una volta tra lo scontro tra la follia e la ragione, tra l'infanzia e il mondo adulto, tra l'istinto e l'oppressione sociale. E soprattutto rese Lolita seducente e volgare proprio come l'industria del cinema. E l'Alex di Arancia Meccanica? Un trentenne seducente e crudele che stupra, picchia, uccide a suon di musica. E molti anche qui hanno detto che Arancia Meccanica, in Arancia Meccanica il regista avrebbe rappresentato lo stupro come qualcosa di divertente e sexy. Ecco, queste affermazioni pseudo femministe contemporanee, deliranti, testimonia come non si sia capito nulla del cinema di Kubrick. E dimenticano soprattutto che le femministe degli anni 70 non ebbero mai dubbi nel considerare il film di Kubrick una denuncia sociale intelligente e corrosiva della violenza, dell'uomo e del potere. E dunque arriviamo ad Eyes Wide Shut. Ed Eyes Wide Shut, perché non ci siamo mai sorpresi del passaggio tra l'ambientazione della Vienna degli anni 20 alla New York dei fine anni 90? Perché per il regista la ragione è molto semplice. Trasferire il testo in questo periodo vuol dire sostenere l'eternità dell'assunto del testo. Le donne non sono tentate dal tradimento meno degli uomini nella Vienna degli anni 20, nella Roma di Spartaco, nel Settecento di Barry Lyndon o nella New York degli anni 90. Negare la sessualità femminile è una forma ipocrita, afferma Kubrick. Figuriamoci quindi le accuse di misoginia postume che senso possono avere oggi nella giornata della donna. Insomma, che artisti profondi e complessi come Bertolucci e Kubrick vengano fatti oggetto di giudizio superficiale è la testimonianza dei tempi. Qualunque argomento merita la nostra opinione, anche se spesso si apre la bocca a cazzo di cane. Ecco. Io ora spero che queste associazioni non vengano più riproposte, ma temo che in futuro andremo sempre più in questa direzione, in una teoria ipertestuale della cazzata, perché come diceva Franco Battiato, la colpa è dei pensieri associativi. Pensate cosa sarebbe successo se fosse morto Mastroianni in occasione della giornata mondiale della cardiologia. Ecco, finalmente se n'è andato il rubacuori per eccellenza. Non ce ne voglia se se ne va Alvaro Vitali nella giornata dei tumori. ecco, se n'è andato il cancro della recitazione. E certo, il massimo però lo si raggiungerebbe con Banfi, testimonial delle ernie cervicali, con il suo mitico "ti spezzo la noce del capocollo". E il problema è proprio il pensiero associativo, ragazzi. Cosa pensate sia meglio? Che Rocco Siffredi ci lasci il giorno in cui si festeggiano le donne? Il giorno in cui si festeggia l'adesione al sistema metrico decimale? O la scoperta del mistero legato ai buchi neri spaziali? Che i grandi, i popoli del web, che sono i popoli del web, sono il futuro. Arrivederci, ragazzi miei. Buonanotte a tutti.
Grazie, professor. Ma meno male che
emozione.
Meno male che sul finale sei un po' lasciata andare, perché se era tanto incupito.
Sai che anche agre.
Sì, un pezzo, per carità, pezzo bellissimo. Io li apprezzo i suoi, quelli un po' più inquietanti.
Era un po' invettivo, però.
Però madonna, tanto, invece alla fine si è un pochino sciolto, via.
Senti, ma noi abbiamo un altro regalo per questa sera.
Infatti io ho sentito questa cosa.
Guarda, sono emozionato di poter dire che abbiamo...
Quante volte hai detto che sei emozionato stasera?
Perché sono tanto emozionato.
Mi dai un secondo per capire come posso far live?
Comunque ti do un secondo dicendo che sull'Instagram del Bartram Fabric c'è l'esibizione di pochi minuti fa, che ha ricevuto una quantità di visualizzazioni incredibili.
4-5.
Voi non potete immaginare 5, che cosa stiamo creando.
Bar del Tram Fabric, la trasmissione che la fanno più di quelli che la guardano.
Il bar del Tram Fabric, perché è sempre così. Ce l'hai fatta.
Se ho bisogno di perdere tempo, posso far intervenire Giovanni.
Sì, dai, che a te
Giovanni, fai un intervento dei tuoi.
Giovanni, guarda, dici qualcosa di Kubrick.
Di Kubrick.
Parlaci di Kubrick. Vediamo un po'.
Kubrick. Un gran personaggio della storia del cinema.
Attento a quello che dici. Qual è il tuo film preferito di Kubrick, Giovazzi?
Il mio film preferito di Kubrick. Allora, io ho visto Arancia Meccanica.
Stranamore?
Bene.
Il dottor Stranamore?
Di sì.
Io purtroppo ho un grande difetto. So che mi attaccherete, ma io i film datati ne ho visti molti pochi.
Ma tu datati c'hai 20 anni, capito?
Che infatti, vabbè.
Cioè, io...
Perché un film degli anni 90 è datato per te.
Esatto.
Cioè, tu capisci perché io lo devo troncare.
Beverly Hills 90-210 non l'hai mai visto.
Possiamo anche andare, dai.
Basta, Giovanni. Hai fatto veramente... Ti sei giocato tutto con questo intervento.
Vai, una sorpresona, vai.
Siamo molto contenti di poter presentare il secondo intervento di Maria Teresa Danzilli, leader dei Virginia Waters.
Un'altra grande
interpretazione dal vivo di una canzone presa dal mondo della storia del cinema, in questo caso da Kill Bill, e senza handicap, che la trascinavano un po' giù, questo tocca dirlo,
non disturbata, non stalkerizzata.
Hai retto il tuo, hai tenuto botta. Questo ti va riconosciuto,
dai. Bravo Hans, bravo. Quindi, Simone è andato via. Parli a Simone che se n'è andato.
Sì, certo, scusami. Che pagliaccia. Comunque, ti presento come Virginia Waters o come preferisci?
Vai, così, a sentimento.
Virginia Waters, bang bang.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. You were black and I were white. He will always want to fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He will always laugh and say, remember. Yeah. goodbye, didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me down.
Un applauso, brava, ragazzi!
Brava! Top, 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 top!
Grande,
top.
Grande!
Siamo orgogliosi
grande.
Di avervi presentato.
Grande, anche grandissimo.
Senti, ma torna, facciamo degli altri live sulla storia del cinema.
Assolutamente, assolutamente.
Date i compiti a casa, io le studio.
Li prepariamo, ti mandiamo, diciamo, sta settimana fai questo. Grandissimo.
Grande, brava.
Restate...
Brava Maria Teresa, brava. Brava.
Assolutamente sì.
Restate con noi, purtroppo la mia Instagram ha deciso di non fare le stories per il bar, però io l'ho ripresa, adesso la postiamo, anche perché come story lasciamo per 24 ore quella di prima.
Come direbbe Giovanni, siamo un po' datati.
Siamo un po' datati, quindi le story sono già una cosa che noi abbiamo... Va bene, allora
le
è comunque arrivato quel momento in cui, senza Laszlo Kovacs, tentiamo tragicamente di fare l'agenda cittadina di Laszlo Kovacs senza Laszlo Kovacs. E quindi io direi...
Io
Sborn.
Tantissimo. Io parto con il postmodernissimo.
Parti tu, vai, io. Con il postmodernissimo.
Oggi in sala, dal 7 al 13 marzo...
Marzo. 7 al 13 marzo.
Malissimo.
Marzo.
Sai perché? Perché...
Lui era un testo matto.
Un testo matto, abbiamo di Sebastian Lelio, un regista cileno molto bravo. Gloria Bell con Julian Moore.
Dai ragazzi, che li distruggiamo.
Continua la rassegna sulle Oscar Axe. Il prossimo film dovrebbe essere Gli Amanti del Pont-Neuf. E lo presenta il buon.
No, oh, c'è la Biagi! Incredibile! Appare e scompare, grande Rossello.
Diciamo di Oscar Axe, il prossimo film è lunedì 14, giusto?
Lunedì 11.
11, scusami. E è Gli Amanti del Pont-Neuf.
E
lo presenterà il tuo amico Simone Rossi, che è andato appena via, che ha tenuto botta nel confronto con...
Tra l'altro non so se ve l'ho mai detto, ma...
Il lunedì è il giorno più bello per me.
Anche per me.
Ve lo ricordate?
Anche per me, assolutamente. Film che vale assolutamente la pena di vedere, film capolavoro assoluto. Continua la programmazione di La Casa di Jack di Von Trier e dell'ingrediente segreto di Gheorghe Stravreschi.
Babam!
Dal 7 al 13 marzo ancora Sandra Vannucchi con La Fuga e Claudio Giovannesi con La Paranza dei Bambini. No, questa è stata il 9 marzo.
Babam, babam.
La prossima settimana, dal 13 al 20 marzo, inizia la programmazione del film Sofia di Marianne Ben Barek e Boy Raised di Joel Edgerton. Con quegli attori clamorosi, Nicole Kidman tra gli altri, Russell Crowe che abbiamo visto prima. Vi segnalo invece una segna molto molto interessante fatta di soltanto tre film su artisti e stilisti incredibili,
tac, tac,
che inizierà il 14 marzo e andrà avanti per 14, non mi ricordo che giorno è, però insomma per tre settimane successive, 14, 21 e 28. Kusama Infinity, il primo appuntamento di Heather Lenz, ma poi avremo anche un documentario su Alexander McQueen, genio proletario della moda, visionario incredibile, e l'ultimo appuntamento...
Ah, quindi è al postmod quello, non l'avevamo detto prima.
Al postmodernismo, sì, 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 assolutamente. Al postmodernismo fanno questi tre appuntamenti, e l'ultimo su Vivian Westwood, che mi pare che sia il 28 marzo. Insomma, andatela a vedere perché sono veramente molto interessanti.
Ah, l'avevamo annunciato tempo fa quello di Vivian Westwood, quindi fanno tutti insieme.
Sei stato molto bravo.
Grazie. Io a questo proposito.
Grazie. Sì, cazzo.
No, sì, no? Altro cinema importante e storico della città di Perugia è il cinema Zenith.
Si bestemmia molto.
In via Bonfigli, sì. Come sempre, potete trovare ancora fino al 2 aprile la rassegna A proposito di donne, che va in onda, diciamo, proprio in questo periodo del marzo perugino.
Con una mia amica.
Oltre a questa interessante e bellissima abitudine del cinema Zenith a proposito di donne,
coglione,
rassegna cinematografica di film appunto a tema femminile, potete trovare Il Colpevole, come abbiamo pochi minuti fa detto, film che ha conquistato pubblico e critica
e ha conquistato anche Giovanni Mariottini, sì, già vincitore del Bartram Fabrizio,
film importante, vincitore di premi importanti.
trovate quindi il colpevole, gli orari, andate a vedere quelli che sono, perché è che possiamo dirvi gli orari. Domenica 10, altra cosa interessante, dinamica di un incendio, viene presentato il libro di Davide Laurenzi al,
cazzi sua.
Al Cinema Zerit. Ci piace fare questa cosa perché ci piace rilanciare molto le, diciamo, le iniziative dei cinemi perugini.
Strano sto fatto, un babari.
Dei cinemi del centro. E potete trovare ancora in programmazione Domani è un altro giorno, di il film con Mastandrea e
Giallini.
Giallini.
Ma chi è che sta parlando? Chi è?
Del grande regista Spada.
Simone Spada.
Chiudiamo con i due cinema gestiti dai gatti. Il cinema Melies è in programmazione da
dai gatti, dalla famiglia gatti, parliamo, perché ragazzi, non voleva felina,
non è una colonia felina, per la dire. Famiglia gatti, la famiglia gatti,
grande. Anzi, a Mirko Gatti diciamo un
grande,
grande, grande Mirko,
io lo amo,
un incantesimo collemento. come
biribibi bibu,
esatto, più o meno, anche più o meno così. Il cinema Melies ha in programmazione due colpi sicuri dall'8 al 13 marzo, perché i due Oscar di questa edizione, cioè il miglior film che è Green Book e Roma che è il miglior film straniero, quindi chi non l'avesse visto può recuperarli.
C'ho un contributo dalla regia su Roma, perché c'è stata la settimana scorsa una previsione e volevo, mi dicono,
vai pure, vai sereno,
mi dicono, metti questa cosa, tu dici che né Roma né la favorita vinceranno un'altra,
assolutamente no,
possibile, ma che...
assolutamente no, guarda, né Roma né la favorita, forse qualche premio minore per costumi e robe del genere.
Questo era stato
detto, ma è un classico,
ma però che poi l'ho votato,
l'ha detto già uno dei fratelli Justin, non ricordo qua,
però vi ricordo, stupido, no me. Però vi ricordo che Justin poi l'ha votato e quindi quello l'ha preso, il mio film straniero.
C'è stata anche un'altra promessa che però per fortuna è stata di
Salvini. Se vince poi mia Rhapsody io voto Salvini la prossima volta, evidentemente.
Già voto.
E quindi è andata bene,
è andata bene.
Però ha tagliato la parte in cui dicevo che tu già voti.
No, no, se si sente alla fine.
Un pochino così. Non si sentiva bene come si dovrebbe.
9, 10 marzo, animazione con C'era una volta il Principe Azzurro. Ed oggi non più, aggiungo io. Venerdì 15 marzo, il film di Giada con la grande padre, con Willem Dafoe, Franco Battiato, Marina Branovic.
Il marito, peraltro.
E ah, questa qui la proiezione
la l'organizza, sarà ospite, sì. Posso finire, sarà
no,
ospite.
No, per... sì, no, Giada sarà ospite,
sì, sì.
Ma no, c'è anche Willem, sono sempre insieme.
La proiezione l'organizza l'associazione Metanoia,
esatto,
di cui uno dei promotori è un altro mio studente.
Scusa, ci ridici il
sono
giorno,
contento di
il giorno
dirlo.
Di venerdì 15 marzo
Melies o al Sant'Angelo?
Al Melies.
Al Melies. Tra l'altro, allora, studente con paesano, perché è di Santa Maria Rossa.
Orario?
Allora, l'orario qui ve lo dico a giugno.
20:45. Allora, ragazzi, andate nei paraggi. Voi scuccia VIP come il nostro Marco Leatore, andate perché secondo me nei paraggi ci sarà Willem Dafoe, perché
sarebbe,
io li
fantastico.
Ho visti. Lui, quando lei sta a Venezia, viene sempre con lei anche defilato. C'è sempre. Quindi, ragazzi, in un angolino magari c'è Willem Dafoe a Perugia. Zitti
un attimo. Allora, io lancio una cosa: siccome è stato un momento emozionante e bellissimo, io direi questa sera, solo questa sera, signore e signore, sfumiamo con Shallow. Un'altra.
Ma
con
non Shallow. Mi fa finista.
Sfumiamo con Shower,
ma l'abbiamo fatta.
Ma la magia
è ripetibile. Vale, dai. Vale. La rifacciamo meglio.
Il cinema
è meglio, meglio è impossibile. Facciamo un'altra.
Esatto. Seguiteci perché sfumeremo con Shower.
Shyamalan.
Vai.
Cinematografo Sant'Angelo invece ha programmazione il film della bella, brava, isterica Valeria Bruni Tedeschi, che è
mamma
i villeggianti.
Mamma mia.
E io non ho avuto il coraggio di andarci a Lido, no. Ma c'è chi ci è andato
e ne ha parlato come di un isterico.
Non ho visto il film, ma penso che sia un po' personale, come
ne ha parlato un po' come ma canto me la sono i nostri problemi borghesi,
molto strano.
Al Lido Tevere intendi?
Sì, esatto.
È insolito questo, perché lei di solito non lo fa col cinema.
No infatti lo fa pochissimo.
E l'altro film
però bravissima attrice,
no bravissima. Dall'11 al 13 marzo io ci vado, venite anche voi. Abbiamo il documentario di Soldi, che dicevamo prima, che è di
un documentario che ha
una valenza forte,
sicuramente ce l'ha, sicuramente,
ma secondo me ha anche
una valenza politica,
anche
e anche
una valenza Sborn, no,
soprattutto Sborn. Io su Sborn ho finito, la sfumatura che dicevamo è improponibile, caro mio Smith.
il bar senza l'Aslo è
orfano di una sua geografia. Scusa,
posso proporre una cosa? Perché certo. l'idea di Smith sembra stupida, ma in realtà perché non facciamo sfumare con una canzone originale di Virginia Waters?
Anche sì.
Ma io stavo bevendo. Non ti preoccupare.
Allora, tu devi fare un intro di circa 35 secondi, e poi mi vai in voce.
A cantare.
Io però devo prima dire.
Esatto, bravi! Ma questa volta la gente a Sinterina è venuta quasi bene, Non ai livelli di Laszlo, perché noi siamo al professionismo più.
Però posso anche aggiungere.
Signori! Fine lavorazione!
Ok, e allora a questo punto vai con la musica. Io direi che vi saluto e vi ricordo
questa
che
è motocicletta, 10 HP.
Il programma è stato realizzato da Lupus Joner, voi Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck, con la partecipazione di Daniele Pampanelli, Giovanni Mariottini.
Grande Giovanni!
Ah, Simone Rossi, giusto, eh? E soprattutto Maria Teresa Tanzilli che ci ha deliziato con la sua musica. Noi torniamo la prossima settimana, voi andate dove vi pare, ascoltate questa musica, ma soprattutto andatevene tutti al cinema! What do you know about my bones? About the pain, a sleepless night, counting pills inside my head, but non ce l'ho fatta a sfumarla.
Bellissima.
La salutiamo così. Grazie. Alla prossima settimana.
E adesso venga chi riesce a fare un programma meglio di questo dopo di noi. Ben venga.
Provateci. Grande.